rendo conto che il titolo della lezione è sbagliata, la corda già là, non è un problema. Oggi vi parlo della struttura dei diritti e del costo dei diritti, che è una cosa difficile, difficile soprattutto da digerire. Infatti molti miei colleghi non la digeriscono. Ci sono varie pastiglie che si possono prendere, compresse, tisane, bevande, però bisogna innanzitutto capire il problema, che non è un problema semplice. E per farlo capire partirò da questa indecente immagine che rispecchia una metafora. Le metafore sono il nostro pane, il mio in particolare, noi ragioniamo sempre per metafore, no? Metafore sono spostamenti di significato. Per esempio, le fonti del diritto sono una metafora, perché le fonti, quando uno dice la parola fonte, uno pensa alla fontanella in piazza, fonti d'acqua. Le fonti del diritto sono una metafora per dare l'idea di una produzione continuativa di un certo materiale che sono norme giuridiche. E in un seminario molto elevato organizzato dai filosofi del diritto, in cui dovevo dire il mio punto di vista su che cosa sono i diritti, mi è venuto quasi spontaneo questa metafora, cioè contrapporre le cassette di frutta agli ombrelli. E voi direte, questo è diventato scemo? Beh, ve ne siete già accorti? Per quale motivo? Cosa sono le cassette di frutta? Le cassette di frutta sono un modo per ordinare i frutti. C'è la cassetta delle arance, i mandarini, l'uva, i cachi e così via. E quando il verduriere prende un frutto, lo guarda, e se non lo butta via perché è marcio, lo mette nel suo cassetto. Noi tendenzialmente siamo indotti a ritenere che i diritti siano collocabili secondo un ordine. Per cui uno dice, che cos'è questa roba? Questa roba è libertà personale, articolo 13. E questa bella casetta che cos'è? Domicilio, articolo 14. O una busta, chi usa? Corrispondenza, articolo 15. Ma invece non funziona così. Il sistema funziona a ombrelli. Che cosa vuol dire che funziona a ombrelli? Una volta nella vita ognuno di noi ha usato un ombrello. Quando piove si apre l'ombrello e lo si caccia sopra la testa. Quando si torna a casa la testa è asciutta, i piedi no. E le ginocchia? Dipende, qualche volta c'è tutta una spalla, soprattutto se generosamente si ospita lei, così lei non si bagna, ma tu sei preso così trasversalmente dalla pioggia. Però la tua testa tendenzialmente è protetta. Cosa vuol dire? Vuol dire che è difficile capire come ci si protegga da un ombrello, anche perché dipende da una serie di fattori esterni. Questo è un marciapiede, e in questo marciapiede c'è gente che passeggia con l'ombrello, la pioggia viene di qua, però quando si incontrano due persone con l'ombrello, sono problemi, perché bisogna scostare l'ombrello e un po' ci si bagna. Allora, mentre i frutti vengono recapitati nella loro cassetta con la bella etichetta, i corpi si bagnano in ragione complessa, non è spiegabile in maniera ortogonale come sono le cassette, come uno si bagna sotto la pioggia. E questo che cosa significa per i diritti? Significa questo: due ombrelli, è un caso, due ombrelli, l'ombrello dell'articolo 13 e l'ombrello dell'articolo 14. Sono due cassette? No, non sono due cassette, perché il problema è dove si colloca lo zaino con cui io vivo da quando ero praticamente neonato. E lo zaino che cos'è? In quale cassetta si colloca? La risposta è: non lo sappiamo. Non lo sappiamo perché siamo scemi? No, perché non esistono le cassette. Dice la giurisprudenza che se io indosso, io sarei lui, beh, come capigliatura ci stiamo, le luci sono un po' più lunghe, se lo zaino lo indosso, la giurisprudenza mi dice che quello è libertà personale e habeas corpus. Cioè, il mio portafoglio, la mia borsetta, perché la sera indossa una borsetta, la mia valigetta, il mio zaino, probabilmente la mia valigia, il mio trolley, sono libertà personale, sono tutelati dall'ombrello dell'articolo 13. Ma sono tutelati come tutela un ombrello. Cioè il mio trolley è già un po' distante dal mio corpo. E voi direte, qui c'è la metafora dell'ombrello nel senso che piove. No, non è così. Nel senso che l'articolo 13 protegge il mio essere fisico. La mia libertà personale è innanzitutto la libertà di disporre del mio corpo, contro carcerazioni, ispezioni, perquisizioni, nessuno mi può bloccare, nessuno mi può arrestare, nessuno mi può mettere le mani addosso, e questa libertà e questa garanzia è anche legata al mio portafoglio, al mio zaino se lo indosso, perché se io mi allontano, non so quanto, perché questo è difficile da immaginare, il mio zaino esce dall'ombrello dell'articolo 13. Non si bagna completamente, perché entra nella protezione dell'articolo 14, nel senso che è considerato domicilio, esattamente come il portapacchi della macchina. Il domicilio però è una cosa diversa, il domicilio per noi è la casa. Ora c'è un, poi vedremo, parlando di casi concreti, che sul domicilio c'è giurisprudenza e letteratura complessa, perché è difficile riuscire a capire esattamente che cosa sia domicilio. Noi abbiamo un domicilio che è un concetto civilistico, e stabilisco il mio, nel termine tecnico non eleggere il domicilio, eleggo il mio domicilio presso l'avvocato XY di Roma perché sto facendo una causa alle giurisdizioni superiori e devo essere domiciliato presso una sede. Se faccio una causa al tribunale di Catanzaro devo avere un domicilio a Catanzaro. Telefono al collega e dico: senti, domicilio, quello mi chiede 500 euro, gli dico accidenti a te, è semplicemente una scelta di domicilio, è un indirizzo di posta, non c'è nessun obbligo mio di stare là, io posso avere il domicilio in tante parti d'Italia, è un concetto civilistico, perfetto. E non è quello della Costituzione, che è piuttosto il concetto penalistico. Nel diritto penale il domicilio protegge ovviamente l'abitazione, ma anche tutta una serie di locali connessi all'abitazione. E l'abitazione non è dove io ho la residenza, è dove io sto. Chiudo le porte e diventa il mio domicilio. Il concetto costituzionale, forse, come vedremo, è anche un po' più esteso di questo. Perché nessuno dice buonanotte tutti e chiude il portapacchi e sta dentro. Cioè, che bel sonnellino mi faccio stanotte. Generalmente uno non dorme nel suo portapacchi. Per cui capite che c'è già un salto d'immagine. Se noi pensiamo al domicilio come la casa, abbiamo difficoltà a dire che il portapacchi della macchina è domicilio. Perché il domicilio in realtà è una stazione ancora più elevata, cioè noi stiamo andando a capire qual è l'arco protetto. Allora la casa è sicuramente l'immagine prima, sta qui, come il nostro corpo, l'immagine prima sta qui. Sì, si vede la freccia, finalmente mi sono posto questa domanda, si vede la freccia, sì. Però il problema è le zone adiacenti di protezione, quali sono? E voi non vi immaginate la difficoltà. Io apro il negozio. Il negozio apre le porte. Cosa vendo oggi? Vendo pane. La mia panetteria non è domicilio, c'entrano cani e porci, sono cani e porci, veramente sarebbe meglio di no, entrano i clienti e io vendo pagnotte, non è domicilio. Però, giunto a una certa ora, sbadiglio, chiudo le porte, tiro giù la serranda, tiro fuori la poltroncina, mi scasso una birra e un panino di salame e finalmente quello è il mio domicilio, lo stesso luogo. È semplicemente che io ho messo delle barriere per escludere gli altri non possono entrare, possono bussare e io dico chiusa, è mio domicilio. Voi non vi immaginate la casistica giurisprudenziale che c'è su questo problema, perché c'è un reato, il furto, che ha, credo, un aggravamento, che è nella privata dimora. Privata dimora è il domicilio, perché se, per cui se vi fregano la borsa o il telefonino della macchina è un reatino. Se entrano nella vostra dimora, nella vostra casa, nel vostro domicilio, il reato diventa molto più grave. E quindi se io rubo in un negozio, rubo in un domicilio oppure no? Dipende. Perché se il negozio è aperto e io frego il telefonino sul banco, è un certo tipo di reato. Se il negozio è chiuso, c'è dentro della gente magari che generalmente, non detto che in quel momento, ma generalmente mangia il suo panino di salame, quella è privata dimora e c'è l'aggravante del furto. Per cui immaginate quanta casistica c'è su questo problema, che è un problema di bordo dell'ombrello, di quanto l'ombrello sta proteggendo in luoghi, in cose. C'è una grande differenza tra l'articolo 13 e l'articolo 14 per protezione? No, c'è una piccola differenza, però c'è la differenza. E quindi noi dobbiamo sapere qual è, la Corte di Giustizia direbbe, la base giuridica della protezione. La protezione si basa sulla libertà personale o sul domicilio? Andiamo a vedere che differenza c'è per capire. Costituzione italiana, quella del governo è più bella, devo dire la verità. Rapporti civili, allora, la libertà personale è inviolabile, non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, corpo, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale. Questa è stupefacente, a me mi è sempre affascinato questa definizione. A è uguale a X, Y, Z e A. Qualsiasi altra limitazione, restrizione di libertà personale entra come l'elemento che definisce la libertà personale. È ricorsiva questa definizione. Per cui tutto il problema è capire, tutti sappiamo cos'è la detenzione. 60.000 carcerati ce lo possono dire. L'ispezione è evidente. La perquisizione, ispezione e perquisizione non è così evidente. La perquisizione è cacciare le mani dentro. L'ispezione è guardare, cioè, apre la valigia, scosti la mutanda, quella è l'ispezione. Se invece lui apre la valigia e ci mette dentro le mani, quella è una perquisizione. Attenzione, perché questa è la principale differenza tra libertà personale e domicilio. E poi ci sono le altre restrizioni di libertà personale e vedremo come questo incide. Con un po' di casistica riusciamo a capire cos'è l'elemento di definizione. Perché la libertà personale, che si definisce come libertà personale, implica che c'è qualcosa che copre l'ombrello tutto questo. Autorità giudiziaria e riserva assoluta di legge. Benissimo. E l'articolo 14 cosa ci dice? La libertà personale è inviolabile, il domicilio è inviolabile. Non vi possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge, secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale, per cui c'è un rinvio alla tutela dell'articolo 13. la tecnica legislativa dell'articolo 14 è un rinvio all'articolo 13 sostanzialmente, dove invece che l'arresto c'è il sequestro di beni dentro nella casa, ma la tutela è così. Ma c'è un secondo comma: gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Il che vuol dire che qui c'è uno sconto di garanzia. Mentre per la libertà personale non ci sono leggi speciali, quella è la norma di riferimento e non si può sgarrare, per il domicilio c'è la possibilità di leggi speciali. Questa legge speciale in particolare la legge sull'IVA, che è la legge che consente di compiere accertamenti e ispezioni, attenzione, non perquisizioni, per motivi di sanità e incolumità o a fini economici e fiscali. Non a caso l'IVA è un'imposta ed è lì che c'è la disciplina di riferimento per quanto riguarda l'abbassamento della tutela per la libertà di domicilio. Ispezioni e non perquisizioni. Le perquisizioni non possono essere fatte. Questo significa che la Guardia di Finanza arriva in un negozio, in un ufficio, in una ditta, in una fabbrica, e dice: buongiorno, siamo la Guardia di Finanza. Tutti dicono: oh, madonna mia. E incominciano a girare e chiedono: mi mostri i libri contabili. Non è che vanno a frugare dentro nei scaffali per cercare i libri contabili. Vedete, lo sconto di disciplina è che non occorre il mandato del giudice. Se devono compiere una perquisizione, hanno bisogno dell'ordine del giudice, esattamente come la libertà personale. Ma per compiere accertamenti, leggere il libro, e ispezioni dentro nelle bollette e nelle ricevute, questo non occorre il mandato del giudice, lo fanno perché stanno facendo indagini. Questo è il motivo per cui il commercialista del commerciante un po' evasore fiscale gli dice: senta, le posso dare un consiglio? I libri contabili li tenga a casa. Qualcuno di voi conosce qualcuno che ha dei libri contabili in casa? Chiedete, chiedete e vedrete che ci sono tanti che tengono i libri contabili a casa. Perché è un caro ricordo? No. Perché gli piace consultarli ogni tanto? No. Perché ci giocano i bambini? No. Perché quello è domicilio. Quello è domicilio ed è sottoposto alla regola generale e non a quella speciale, perché la legge sull'IVA dice che queste perquisizioni si possono fare nei luoghi di lavoro, non nel privato domicilio, nella privata dimora. Capite? Già la legge stacca oggetti, ci sta dicendo che l'ombrello dell'articolo 14 è nella casa, nella privata dimora, protetto, per cui i libri contabili li caccio lì, ma non tanto nel luogo dove esercito la mia professione. Già lì c'è un po' di scopertura, perché possono venire e dire: mi dia i libri contabili, e se voi dite no, scatta l'ordine del giudice e c'è la perquisizione, cioè scatta la protezione massima, perché c'è l'imposizione della protezione. Vedete, è una cosa che noi non badiamo, però c'è. Quando esisteva la bolla di accompagnamento, per cui tutte le merci dovevano essere trasportate con l'apposito documento fiscale, e fuori dell'autostrada, in posti strategici, c'era sempre la pantera della Guardia di Finanza che bloccava le macchine e diceva: apra il bagagliaio. Apriva il bagagliaio, diceva: ah, apra quella valigia. Voi aprivate la valigia, diceva: ah, è quella beauty case. Lo apra, voi la private, guardava, mi sposto il dentifricio. Va bene, può andare. Non ci metteva le zampe, perché se avesse messo le zampe era perquisizione e non la possono fare. possono fare l'ispezione. Capite la finezza di queste cose? Mentre se voi andate in aeroporto, vi fanno aprire la valigia. Anzi, ma questo non lo fa un corpo dello Stato, questo lo fa l'apposito corpo delle vigilantes, della polizia, dell'aeroporto. E voi siete tenuti su base contrattuale. Se voi gli dite no, semplicemente non potete viaggiare. Non è che venite arrestate o arriva l'ordine del giudice. In quel caso devono telefonare ai carabinieri, alla polizia. Arriva la polizia, dice, lei apra quella borsa. No. Al telefono del procuratore della Repubblica si fanno dare un mandato di perquisizione. Capite come il sistema è un sistema modulare, e questo sistema modulare vuol dire che è modulato, e cioè è sotto un ombrello, e ci sono là punti super protetti, il proprio domicilio, e altri che invece hanno una protezione decisamente minore. Qualcuno gentilmente ha attaccato il chewing gum qui sotto, e ogni volta che io prendo la rincorsa mi trovo il chewing gum. È una delizia della vita, ma c'è di peggio. Per esempio la tendinite che mi trasforma in dottor House è molto peggio. Allora, no, partiamo di qui. Altro esempio. Mi sono divertito a fare queste slide. Oggi sono arrivato un po' prima, ho detto cosa faccio oggi? È una cosa a cui vi accennavo forse ieri, no? Questa è una simpatica casa con una bella vetrata. La bella vetrata è un bel problema, soprattutto perché qui c'è un poliziotto che sta facendo intercettazioni ambientali. Si cacciano a distanza, mettono un giraffone, mettono il cannocchiale, tutte queste belle attrezzature, e guardano dentro la finestra. È vietato guardare dentro la finestra. Se volete escludere gli altri, dovete tirare le tende. Questo è il principio. Per cui, prima di fare delle cose che potrebbero offendere il buon costume oppure la legge penale, è bene chiudere le tende. Se non chiudete le tende, il poliziotto che sta dall'altra parte della strada, della piazza, del viale, eccetera, può intercettare, ed è quello che fa. L'articolo 14, come vedete, è la protezione del domicilio, nel senso che lui non può entrare. Quando nei telefilm i poliziotti scassinano la porta e mettono le cimici stanno compiendo un reato. Stanno compiendo un reato, non solo, ma il sistema giuridico, quello americano in modo rigidissimo, ma anche da noi ormai, gli applica la teoria dei frutti dell'albero avvelenato, cioè se voi acquisite illegalmente gli elementi di prova, quegli elementi di prova non possono servire nel giudizio. Quanti film avete visto in televisione? Ormai anche nelle serie televisive, perché i film non si usano più, ci sono ogni tanto di queste cose, no? Poliziotto che non resiste, apre la porta, va dentro e cerca di uscirne senza che nessuno lo veda. Poi dice, giudice, io ho il sospetto che ci sia della dinamite lì dentro. E dà mandato per perquisizione, lui va a palla e lo prende. Quella è una prova debitamente acquisita che può essere usata nel processo. Se invece la usa indebitamente, violando il domicilio, quelle prove sono inutilizzabili. Procedura penale, mi insegneranno tutte queste cose. Ma un'altra cosa è l'intercettazione ambientale. Qui non si sta violando il domicilio. Accidenti, non si sta violando il domicilio. No, perché non entri nel domicilio. Stai solo registrando delle cose che tu stai vedendo stando fuori dal domicilio. Cavoli tuoi se hai scelto una casa con ampie vetrate e cavoli tuoi se non tiri la tenda. Se ti metti a fare le cosacce sulla finestra che tutti ti possono vedere è come se le facessi per strada. Quasi. Poi non lo so, bisogna fare un'indagine per capire se è lo stesso oppure no. Però Questo è il problema. Qui però c'è una conversazione in atto. Pensate un po', se voi qua fate le cosacce, vi possono accusare di violazione del buon costume, su questo vedremo che cosa significa. Se voi state parlando, possono registrare il fatto che voi state parlando, ma non quello che state dicendo. Perché? Perché è protetto da un altro ambiente, da un altro ombrello, l'articolo 15, che copre la libertà di comunicazione. Articolo 15. Dove ho messo quello del governo? Governo. L'articolo 15 dice: libertà, la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. Vedete, più o meno è la stessa scrittura, no? La libertà personale è inviolabile, il domicilio è inviolabile, la libertà e la segretezza della corrispondenza, non la corrispondenza che è inviolabile, ma la libertà e la segretezza e qualsiasi altra comunicazione sono inviolabili. Le loro limitazioni può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Come vedete che l'ombrello è costruito nella stessa maniera. E l'ombrello qui sta a proteggere la comunicazione. Anche su questo c'è una caterva di giurisprudenza. Perché l'esempio chiaro che avevano i nostri costituenti è: io scrivo a Maria, cara Maria, quando pensi? Segretezza. Nessuno può aprire la busta e leggere quello che dico. Quando la lettera arriva a Maria, lei apre e dice: ma chi è sto cretino? E la lascia lì. È ancora protetta dalla segretezza quella corrispondenza oppure no? Non si sa. È contestabile. Vedete che la stessa cosa incomincia a sfumare la sua garanzia. In compenso dentro sono arrivate mille altre cose dentro nell'ombrello, ovviamente, no? Perché oggi la comunicazione via lettera non la usa più nessuno se non per notificare le multe, che non è una bella corrispondenza, ecco, diciamo, noi rinunceremmo a quella giurisprudenza. Ma nell'ombrello dell'articolo 15 c'è tutta la corrispondenza telematica, per esempio, per cui le mail sono protette dalla riservatezza. Se io mando una mail a Maria, cara Maria, e nessuno può violare la segretezza di quella corrispondenza. E poi c'è il telefono. Se io telefono a Maria è tutelato dalla massima custodia dell'articolo 15, dalla segretezza della corrispondenza. Tanto è vero che per intercettare il telefono bisogna avere l'autorizzazione del giudice, il giudice lo dà quando ci sono seri elementi di prova contro e quando il reato per cui si sta facendo le indagini prevede certe misure. A queste condizioni il giudice dice: intercettate, e vengono registrate le telefonate che poi devono essere distrutte se non nella parte in cui serve come elemento di prova. Questa cosa per cui i giornali pubblicano le conversazioni registrate al di là di quello che ha reso pubblico dagli atti di prova è a sua volta un reato. Andatelo a spiegare ai giornalisti che questo è un reato. Ho fatto le litigate con un mio amico con cui dirigo la Costituzione.info, che è un giornalista professionista di alto livello, e su questo litighiamo sempre, perché dice: no, l'informazione vince su tutto. Scusa, non ho capito. Il giornalista deve dare l'informazione. Benissimo, allora io incontro Renzi per strada, non c'è nessuno, gli prendo il dito, dice: dimmi quello che avete fatto con Banca Etruria. Lui mi dice: confesso, e io pubblico sul giornale. L'informazione dice tutto. Ma no, ma questa è un'esagerazione. Ah, esagerazione. Allora dei limiti ci sono. Come è procacciato quella bobina, quella registrazione? Con quale strumento? L'ho trovata in una busta anonima nella posta. Questa è la difesa ufficiale. Poi, dopo il terzo spritz, dice sì, no, veramente, ci è costato un botto, ma... No. E quello è furto, licitazione, quello che volete. È una cosa pazzesca cosa avviene in Italia con le intercettazioni. Però il principio è quello, che l'intercettazione è un provvedimento che limita la libertà di corrispondenza nei contenuti della corrispondenza, ma a sua volta la libertà di corrispondenza è tutelata esattamente con la libertà personale. Ci vuole un ordine del giudice nei soli casi previsti dalla legge. Punto. Allora, il poliziotto che ha puntato il suo strumento all'interno non può usare come prova, perché questo poi finisce con essere la sanzione, la prova, ciò che ha intercettato nel colloquio attraverso il labiale oppure col girafone che percepisce un certo parlare. Non lo può fare perché è vietato, perché si svolge dentro nella privata dimora. Capite com'è difficile questo sistema degli ombrelli e come è anche contendibile, nel senso che su quello che si può fare e quello che non si può fare c'è ampia e eterna discussione. Beh, questo è quello che vi ho già spiegato, cioè un marciapiede con la gente che gira con gli ombrelli. Qui gli ombrelli sono tanti. C'è un'immagine che forse ho pensato di proiettarvi in un altro momento, però mi preme darvi questa bella informazione. Umbrellas in action, eccolo qua, bellissimo. Cosa vuol dire questa cosa? Ma devo parlarvene dopo. Sì. Siccome dica.
No, quindi il giudice, anche se una prova è chiaramente, magari chiaramente incriminante, se è ottenuta illegalmente non può considerarla.
Esattamente.
Ma anche proprio se è chiaramente deve fare per forza
di. Esattamente. Ma su questo la Cassazione ogni tanto ondeggia. È un problema. Ma noi siamo pieni di problemi. Ah, volevate soluzioni? C'è la facoltà di ingegneria, è lì. Date. Noi abbiamo solo problemi. No, perché c'è il problema del corpo del reato, naturalmente. Trova il cadavere. Capito. Procedura penale si occupa di questo. Deliziosa materia a cui vi rinvio. Quello che volevo dirvi invece, andando un attimo avanti, è aprire una finestra sul che apparentemente è molto diversa, ma invece è la stessa roba. Cioè l'ombrello vi dice c'è qualcosa che è coperto e man mano ci si allontana e prevalgono altre esigenze. Cioè il domicilio è inviolabile, però con il girafone posso intercettare conversazioni, ma non le posso utilizzare. Posso vedere con il binocolo chi c'è e chi non c'è. Questo è possibile. Per cui si attenua un po' la protezione. Lo zaino si allontana dal corpo e perde la connotazione di libertà personale. Ma anche se io lo lascio sulla sedia là, non è più libertà personale, ma è tutelato dal domicilio, da quel tanto di protezione del domicilio che sono delle cose escluse dalla vista degli altri. Non è che uno può dire chissà cosa conterrà quello zaino e va a aprirlo, no? Perché è protetto da un mio diritto di domicilio. Man mano si allontana dal cuore della protezione, voi vedete che diventano più intensi degli interessi che prevalgono o concorrono. Se voi tenete i libri contabili a casa, la tutela è massima perché è domicilio. Se lo tenete nel vostro negozio di parrucchiere, che il 50% di voi finirà in un negozio di parrucchiere, suppongo, lì la tutela si attenua, perché prevale l'interesse alla lotta all'evasione fiscale o l'interesse delle indagini. Cioè ogni diritto si trova contrastato da altri interessi, ogni diritto. La Corte Costituzionale, la prima sentenza, ha detto che nessun diritto nasce illimitato. E questo significa che ogni diritto nasce in un ambiente conflittuale. La massima protezione, il maximum dei massimi, sta nell'articolo 13, dove si parla di habeas corpus, ma abbiamo 60.000 persone sbattute in carcere. Dimostrazione che l'habeas corpus non è un diritto assolutissimo, per quanto viene catalogato di diritti assoluti, ma questa catalogazione io non la uso perché non significa nulla. Quei 60.000 sono in carcere per dei motivi stabiliti dalla legge. Questa legge stabilisce dei motivi di carcerazione, molti sono in carcerazione preventiva, cioè prima della sentenza passata in giudicato, e sono in carcere perché è prevalso un altro interesse. Un interesse, per esempio, alla protezione delle persone, per cui se uno è sospettato di essere un serial killer, non è che gli possono dire, lei è sospettato, guarda che è sospettato. Poi vedremo che questa qua è anche una cosa importante, perché è già un'ammonizione ed è giuridicamente rilevante. E viene messo in carcere perché prevale l'interesse della sicurezza pubblica. E stiamo parlando della protezione massima. In un altro campo, protezione massima, libertà di espressione. Noi siamo liberi di, non solo di pensare, perché questo un giurista serio non neanche lo pone come elemento, no? Il diritto guarda l'esteriorità, non l'interiorità. Se uno crede nel grande Moloch, ci creda, sono cavoli suoi, basta che non cominci a uccidere i bambini per sacrificarli al grande Moloch, non so se esiste. Capite? C'è una bella differenza, per cui se io penso e non mi dico che cosa riesco a pensare, io penso di essere un serial killer per quanta gente ho pensato di uccidere dentro le mie teste, ne avevo i miei motivi, ma capite, non l'ho fatto e mi sono qualche volta anche pentito di non averlo fatto, ma i miei pensieri non sono sindacabili. Però se comincio a dire che Tizio, non posso dire il nome, andrebbe linciato, questo è già reato. Se dico che Tizio è mascalzone, lui mi querela. E poi davanti al giudice devo dire mascalzone per questo, 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 quest'altro. E voi vedete che allora la mia libertà di espressione è molto limitata dalla protezione di altri interessi. Tutti i diritti sono limitati. C'è sempre il chewing che mi aspetta, adesso sto prendendo le misure. E, per esempio, la libertà di stampa e la privacy, o privacy secondo la versione americana o quella inglese, no? È un classico conflitto. Io non posso offendere la privatezza di altri. Sapete cosa ho fatto ieri con Maria? E sarebbe una violazione del suo diritto alla privacy, quella cretina. Nel suo piccolo anche lei c'è dei diritti, e questi diritti limitano i miei diritti necessariamente, è ovvio, cioè a pelle si capisce che funziona così, ma questo vuol dire che c'è un interesse concorrente e non c'è solo quello della privacy, c'è quello per esempio del buon costume. Certe cose non si possono dire, poi vedremo, ci sono delle slide interessanti su questo. Tutti i diritti di prestazione sono legati al gruzzolo, al bilancio, nel senso che se noi dobbiamo dire aumentiamo la spesa sanitaria, aumentiamo i servizi sociali, aumentiamo qualsiasi prestazione, la scuola, la ricerca, il problema sono problemi di copertura finanziaria, il che vuol dire che c'è strutturalmente un conflitto tra le esigenze di bilancio e le prestazioni. C'è un interesse concorrente all'affermazione di un diritto. Qui è un altro tipico caso, il caso non è Homer. Il caso è la propaganda elettorale della Quiete Pubblica, uno dei primi casi affrontati dalla Corte. Prima campagna elettorale, forse addirittura quella, no, quella del 48, la Corte non c'era, per cui sarà stata quella del 53 probabilmente, e c'era uno che girava per il paesino di notte con l'ape e col megafono. Vota Antonio, famosa cosa di Totò, no? Allora, la propaganda elettorale di per sé è nel cuore più protetto dell'articolo 21. La libertà di espressione raggiunge la libertà di espressione politica il massimo delle stellette di protezione. Ma questo non significa che tu puoi fare propaganda politica scassando l'anima della gente che dorme. Qual è l'interesse? La quiete pubblica. C'è scritto in Costituzione quiete pubblica? No. Dico, beh, è strano questo meccanismo. Noi abbiamo introdotto un limite implicito alla libertà di espressione legato a un interesse, alcuni direbbero un valore, che non c'è scritto in Costituzione. Strano, ma è assolutamente comprensibile. Sempre sulla campagna elettorale, ancora oggi si usa, anche se sempre meno, usare i tabelloni, i cartelloni elettorali. Quando si arriva a convocare i comizi elettorali, il comune mette fuori gli appositi tabelloni, e sono tabelloni dove ogni partito ha uno spazio per affliggere i propri manifesti elettorali. Quella è una disciplina assolutamente rigorosa e tassativa, per cui chi affigge manifesti elettorali fuori da quegli spazi o fuori dagli spazi assegnati è punito. Poi fanno sempre un piccolo provvedimentino di sostanzialmente di amnistia, ma non si chiama così in quel caso. Non so proprio dirvi neanche come si chiama. È una deroga. Ma la legge dice c'è un concorso, la competizione elettorale è un concorso e il concorso deve essere regolato, e siccome tu non puoi cominciare a appendere manifesti Voto Antonio su David Donatello, sul Colosseo e così via, ti dicono no, tu devi mettere negli spazi, per cui il massimo del bene protetto, il messaggio politico elettorale, raggiunge una limitazione che è una limitazione dovuta semplicemente alle esigenze di spazio limitato, risorse limitate. Le risorse non sono solo i soldi, le risorse sono anche gli spazi dove appiccicare Voto Antonio, così come le risorse sono, per altro verso, accennavo, i canali televisivi. Le frequenze televisive sono risorse limitate e quindi devono essere disciplinate. L'ordine pubblico è un tipico controlimite, anche su questo la giurisprudenza è enorme, perché l'ordine pubblico è interpretato correttamente soltanto se inteso come tutela dell'incolumità della gente. Per cui si può, per esempio, vietare o sciogliere una riunione solo per comprovate esigenze di sicurezza pubblica, dove l'ordine pubblico in questo caso è ridotto al suo osso. Lo dice l'articolo 17, che il questore può vietare la riunione solo per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica. È già scritto in Costituzione il motivo. È un interesse concorrente che produce un fenomeno di eclisse del diritto. È molto poetica questa cosa di eclisse del diritto, me ne sarete grati.